Radio Giornale.
I cantoni devono accelerare nella campagna di vaccinazione. L'esortazione di Berseca annuncia: abbiamo a disposizione molte più dosi rispetto a quelle utilizzate. Nessuna chiusura delle frontiere tra gli Stati e dell'Unione Europea, la posizione condivisa dai leader dei 27, ma ogni viaggio non essenziale dovrebbe essere attivamente scoraggiato. La lotta contro la pandemia, una priorità per la Casa Bianca. Biden presenta il suo piano di azione, quanto fatto finora definito un fallimento. Gli Toro invece dei carri merci. Alle officine FFS di Bellinzona si anticipa di 4 anni la manutenzione dei treni di nuova generazione. Scetticismo tra la commissione del personale. L'Ufficio federale della sanità pubblicherà oggi tanto attesi dati sul numero di vaccinazioni contro il Covid eseguite finora in Svizzera, cantone per cantone. Abbiamo a disposizione molte più dosi rispetto a quelle che sono state utilizzate, anticipa ai nostri microfoni il ministro della sanità Alain Berset, il quale si aspetta ora che tutti i cantoni nelle prossime settimane sappiano aumentare il ritmo delle vaccinazioni. Da Berna, Mattia Serena.
La Confederazione i vaccini li ha riservati, comperati, ha fatto in modo che arrivassero in Svizzera, si è occupata della loro conservazione e li ha distribuiti. Sono però i cantoni a doverli somministrare alla popolazione. È un'impresa logistica complessa che in alcuni casi è partita subito con il piede giusto, come in Ticino, in altri con qualche difficoltà. Ora però è tempo che tutti avanzino rapidamente.
On doit être vraiment très très bon à partir de maintenant pour février.
Dobbiamo essere veramente molto bravi in febbraio, marzo e in seguito aumentare ulteriormente le vaccinazioni con l'inizio della primavera, afferma il consigliere federale Alain Berset.
Il faut vraiment qu'ils soient informés sur qu'est-ce qui arrive comme dose.
I cantoni devono sapere quante dosi riceveranno ed essere pronti affinché possano essere vaccinate prima le categorie vulnerabili e poi tutte le persone che lo desiderano. Oggi per la prima volta potremo finalmente sapere in Svizzera a che punto siamo. Non senza un certo ritardo verranno infatti resi noti i dati ufficiali sulle vaccinazioni, cifre che, preannuncia Berset, ci diranno che si può fare meglio. Abbiamo ancora molto margine, ci sono molte più dosi rispetto a quelle utilizzate ed è per quello che ci aspettiamo dai cantoni che accelerino ulteriormente il ritmo delle vaccinazioni. I ritardi nelle forniture di vaccino da parte di Pfizer non dovrebbero causare troppi problemi. La campagna di vaccinazione prosegue, conclude il ministro della Sanità, e tutti coloro che hanno ricevuto la prima dose ne riceveranno una seconda.
E un nuovo focolaio di infezione è stato scoperto in un albergo di Villars, nella località sciistica del Canton Vaud. 13 dipendenti della struttura alberghiera sono risultati positivi, mentre non è stato riscontrato alcuno tra la 60 di clienti che sono stati comunque messi in quarantena. Almeno 2 degli impiegati della struttura sono stati infettati dalla variante inglese del virus. L'Unione Europea è preoccupata per la diffusione delle nuove varianti del coronavirus, la cui conoscenza deve essere ancora approfondita, ma allo stesso tempo non vuole chiudere completamente le proprie frontiere interne. Questo è uno dei messaggi che emergono dalla teleconferenza di ieri tra i leader dei 27. E allora Bruxelles propone di creare una nuova categoria di regioni a rischio. Per queste e solo per queste, ogni viaggio non essenziale dovrebbe essere attivamente scoraggiato. I particolari con Thomas Miglierina.
Ursula von der Leyen le chiama zone rosso-scuro, sono quelle dove il virus circola a livelli molto alti. Non ne chiarisce i criteri esatti per farne parte, questo lo stabiliranno i tecnici, ma spiega. Le persone che vengono da queste zone potrebbero dover fare un test prima di partire e una quarantena all'arrivo. Tutti i viaggi non essenziali dovrebbero essere attivamente scoraggiati, che siano interni al paese o attraversino una frontiera. È chiaramente un tentativo di evitare la chiusura delle frontiere interne con le conseguenze economiche negative che ne deriverebbero. Ricordiamo per inciso che la Svizzera, in quanto paese Schengen, è equiparato ad uno Stato membro. Per le frontiere esterne, per chi viene per esempio da Russia o Stati Uniti, l'Unione potrebbe introdurre l'obbligo di test prima della partenza e limitare gli ingressi solo a chi viaggia per motivi essenziali. Tutti d'accordo sul fatto che le vaccinazioni devono accelerare, le compagnie farmaceutiche rispettare gli impegni presi. Al tempo stesso von der Leyen rassicura: fra 2 mesi avremo più vaccini di quanti ce ne servano, potremo anzi condividerne una parte con i paesi poveri, anche nel nostro interesse. Infine, gli stati dell'Unione dovrebbero mettersi d'accordo entro fine mese su un certificato unico di vaccinazione, ma sarà un documento medico, prematuro trasformarlo oggi in un passaporto che consenta o meno di viaggiare.
Una strategia su larga scala come in tempo di guerra. Così Joe Biden ha presentato il suo piano di azione per contrastare il Covid-19 negli Stati Uniti. Previsti 100 milioni di vaccini nei primi 100 giorni e quarantena per i viaggiatori in arrivo dall'estero. Da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Agire subito per accelerare test, vaccinazioni, forniture sanitarie e trattamenti. Per questo Biden ha firmato una decina di provvedimenti esecutivi. La lotta contro la pandemia è la sua priorità. Rischia però di diventare un'impossibile corsa contro il tempo. Non ci sono abbastanza dosi per raggiungere entro 3 mesi l'obiettivo fissato dal nuovo presidente, che ha definito la campagna vaccinale condotta dall'amministrazione Trump un vergognoso fallimento.
One of our 100-day challenges is asking the American people to mask up.
Biden ha imposto l'uso della mascherina per i prossimi 100 giorni negli spazi federali, aerei, treni a lunga percorrenza, porti, strade interstatali. Non solo, da martedì prossimo entra in vigore l'obbligo di documentazione di test negativo per l'ingresso negli Stati Uniti. Ai viaggiatori è raccomandata l'autoquarantena per una settimana, ma non è chiaro in che modo verrà imposta. Partecipando per la prima volta dopo mesi a una conferenza stampa, l'epidemiologo Anthony Fauci ha detto che vaccinare tra il 70 e l'85% degli americani entro l'estate permetterebbe di tornare poi a qualche forma di normalità, ma si tratta comunque di 250 milioni di persone in pochi mesi.
The idea that you can get up here...
Fauci non ha mai nominato Trump, ma non ha nemmeno nascosto di essersi sentito a disagio accanto a lui nei mesi scorsi di fronte ad affermazioni in contrasto con l'evidenza scientifica. Lasciare finalmente parlare la scienza, ha detto, è una specie di liberazione.
Science speak. It is somewhat of a liberating feeling.
Lasciamo il capitolo pandemia. Niente più carri merci alle officine di Bellinzona. Le FFS spingono sull'acceleratore. Dal 2023 spazio solo per i treni di nuova generazione a Storo. Sindacati e commissione del personale però non ci stanno. Ci vuole prudenza, dicono. Sentiamo Agata Galfetti.
Stop alla revisione dei carri merci con 4 anni d'anticipo. La decisione delle FFS, comunicata ieri mattina, fa storcere il naso alle maestranze. Ivan Cozzaglio, presidente della Commissione del Personale.
Secondo noi bisognerebbe approfondire la questione e vedere prima di tutto se non si può mantenere sia la manutenzione dei carri per i prossimi 4-5 anni almeno e introdurre questo progetto. E poi comunque valutare bene prima di abbandonare questa manutenzione, perché il pericolo è che Cargo, oltre che andarsene da Bellinzona, se ne vada dal Ticino. Perciò sono posti di lavoro che in Ticino andiamo a perdere, oltre che alle officine.
Una decisione ponderata, spiega il portavoce di FFS Patrick Walser, che guarda al futuro dei collaboratori delle officine.
Per quanto riguarda la questione dei carri merci, sappiamo che comunque col nuovo stabilimento industriale di Arbedo Castione, a partire dal 2026, questa sarebbe già stata abbandonata. La si anticipa per dare spazio a queste lavorazioni su Astoro, che rappresentano a tutti gli effetti il futuro dei collaboratori delle officine nel nuovo stabilimento. Anticipandola, possiamo già iniziare a formare i collaboratori a quello che sarà il loro lavoro a partire dal 2026.
Spiegazioni che non accontentano la Commissione del Personale, che per fare chiarezza ha già richiesto l'intervento della piattaforma di mediazione per le officine, coordinata dall'ex consigliere nazionale Franz Steinegger.
Sarà uno degli impianti solari più grandi dell'arco alpino svizzero. Axpo e i servizi industriali della città di Basilea costruiranno un parco fotovoltaico lungo una diga nel canton Aglarona. Progetto ambizioso, l'impianto è riuscito a trovare un terzo partner privato indispensabile per la realizzazione. Ci dice di più Alessia Fontana.
Il progetto prevede che circa 5.000 moduli solari siano montati a ridosso delle pareti della diga glaronese del Muttsee, a 2.500 metri. Esposta al sole intenso d'alta quota, la nuova centrale fotovoltaica da 2,2 megawatt garantirà metà della sua produzione elettrica durante l'inverno, quando i consumi aumentano e gli impianti solari in pianura rendono meno. Per Axpo è un progetto pioniere che dimostra i potenziali del fotovoltaico ancora poco sfruttati, anche a causa di incentivi pubblici che reputa insufficienti. La società energetica, assieme alle aziende industriali basilesi, riuscirà a realizzare l'impianto grazie ad uno sponsor privato. Ha concluso infatti un accordo con Denner. L'azienda del commercio al dettaglio si è impegnata a rifornirsi per 20 anni dell'energia elettrica prodotta dal futuro impianto. Positivo il commento rilasciato a SRF dall'esperto Felix Nipkow della Fondazione Svizzera dell'Energia. Denner ha accettato prezzi forse oggi un po' sopra il mercato, ma nei prossimi anni, con l'uscita dal nucleare elvetico, sicuramente competitivi e con approvvigionamenti che dipenderanno forse di più dalle importazioni. La nuova centrale solare della diga del Muttsee ha già le necessarie autorizzazioni. Si realizzerà la prossima estate.
L'ISIS ha rivendicato il doppio attentato suicida che ieri a Baghdad in Iraq ha provocato almeno 32 morti e un centinaio di feriti. Il sedicente Stato Islamico lo ha fatto attraverso il suo organo di propaganda Hamak. L'ISIS nel 2017 è stato sconfitto militarmente in Siria e in Iraq, ma cellule dell'organizzazione continuano ad esistere e in alcuni casi ad operare, specialmente nelle regioni desertiche della regione. Era dal giugno del 2019 che il centro di Baghdad non veniva colpito da attacchi suicidi di questa entità. L'Ucraina è colpevole di aver violato i diritti umani a cavallo degli anni 2013-2014, quando andò in scena la cosiddetta rivoluzione di Maidan nella capitale, Kiev. Lo Stato fece ricorso alla repressione, anche se poi l'allora presidente Yanukovych fu costretto a lasciare il potere. I dettagli con Piero Grabeck.
A decretarlo ieri è stata la Corte Europea dei Diritti Umani che ha condannato l'Ucraina per il modo in cui trattò i manifestanti scesi in piazza tra il novembre del 2013 e il mese di febbraio del 2014. Le autorità fecero un ricorso eccessivo alla violenza, a detenzioni arbitrarie, perturbando volontariamente delle proteste originariamente pacifiche, violando molti dei diritti fondamentali iscritti nella Convenzione Europea dei Diritti Umani. In un caso, lo Stato ucraino è stato riconosciuto colpevole anche per la morte di un manifestante. Ma la condanna di ieri pesa anche perché in seguito, dopo la fuga dell'allora presidente Yanukovych e l'arrivo al potere di Petro Poroshenko in prima fila durante la protesta di Kiev, l'Ucraina non riuscì a portare a termine un'inchiesta adeguata e sufficientemente rapida sulle violenze perpetrate. Un'aspra polemica. La repressione avvenne sotto gli occhi delle telecamere che filmarono gli interventi delle forze dell'ordine a colpi di manganelli prima e poi con colpi dei fucili degli sniper delle forze speciali appostati sugli edifici attorno a Maidan e Zaleshnosti, ma alla fine sul porfido delle strade d'accesso alla piazza rimasero un centinaio di morti, ripresi anche in diretta TV.
Siamo arrivati allo sport con una giornata ricca di eventi, a cominciare dallo sci alpino. Giordano De Lucia.
Proprio così, sono due le discese di Coppa del Mondo in programma. Alle 10 si inizia con le donne impegnate a Crans-Montana, svizzere, con Ghisi numero 2, Sutter 7, 13 e Gut Berami. Alle 11.30 scatta invece la fine di settimana di Kitzbühel, discesa maschile con Foitz che va a caccia del suo primo successo sulla pista austriaca, avrà il numero 5 per il campionato di hockey. Stasera si torna in pista, Lugano a riposo, alle 19.45 Lambrì-Piotta riceve il Lausanne, Bienne Rapperswil, Friburgo Servette, Zurigo Zugo, Davos, Langnau, le altre partite. In Swiss League ieri Rockets battuti ai rigori 3-2 ad Olten. E nel calcio sono stati assegnati ieri i premi per la scorsa stagione, c'è stato allora il dominio Young Boys con il titolo di miglior squadra, miglior giocatore Anzamè e miglior allenatore a Gerardo Seoane. Oggi torna intanto la Challenge League dalle 19, Chiasso che accoglie il Winterthur. Ieri in Italia la Lazio si è qualificata per i quarti di Coppa, ha battuto il Parma 2-1.
E noi ci fermiamo qui, prossima edizione del Radio Giornale tra circa tre quarti d'ora, dopo.